Ancora una, poi smetto. Le serie TV consigliate da Marta Cagnola.
Cosa c'è di meglio di una sitcom per far diventare un episodio una maratona? Le puntate sono brevi, sono leggere, le risate a orologeria, sempre che la sitcom non sia una fregatura. E per andare sul sicuro, anche questa volta ci accompagna Luca Barra, docente di televisione e media digitali all'Università di Bologna. Con lui abbiamo già parlato di sitcom vintage. Partiamo allora da una serie relativamente recente, che però è già un classico, quindi assolutamente da rivedere o da recuperare se ve la foste persa. How I Met Your Mother. Sei d'accordo con me? Peccato mortale se non si è vista.
Sono perfettamente d'accordo. How I Met Your Mother è una sitcom ancora relativamente recente, è cominciata nel 2005, finita nel 2014 per quanto riguarda i palinsesti americani, ma effettivamente ha avuto questa capacità di diventare classico molto in fretta, tant'è che continuiamo a rivederla, come capita spesso con le sitcom particolarmente riuscite, sia in replica su varie reti. Adesso sta passando su Italia 1, sia anche sulle piattaforme che su questo tipo di contenuto in realtà puntano molto, e troviamo tutta How I Met Your Mother su Netflix se uno volesse recuperare di botto. È un classico perché How I Met Your Mother prende ingredienti da due capostipiti del genere, che sono da un lato Friends e dall'altro Seinfeld. Abbiamo il gruppo di amici a New York, però con delle variazioni sul tema particolarmente interessanti. Per quanto riguarda la struttura, per esempio, noi abbiamo il protagonista Ted Bosby, che si riguarda all'indietro nel 2030 e racconta ai figli la storia del modo in cui ha conosciuto la loro madre. Questo è un po' l'espediente, ma capiamo molto in fretta che di questo ci interessa poco, mentre è più interessante il racconto dell'adulto, che riguarda se stesso ventenne, poi trentenne, le sue relazioni, ai suoi amici, alle sue passioni ed entusiasmi, e appunto li racconta in maniera anche spesso inaffidabile, quindi poi raccontando la storia in mille versioni, nascondendo alcune verità a questi figli rispetto ai quali si rivolge, e così via. Quindi, appunto, da un lato si prende l'ingrediente base della sitcom amicale che nasce negli anni 90 e che poi trova mille versioni, però come dire, si approfondisce lo sguardo anche sulle emozioni che da Friends. Ci sono alcune puntate di How I Met Your Mother che invece di far ridere fanno piangere, e detto così uno potrebbe anche pensarla come una cosa brutta, ma in realtà no, è perché stai talmente vicino, appassionato a questi personaggi da voler loro davvero bene, da ritrovarti a provare anche delle sensazioni diverse. Così come si prendono alcune regole di Seinfeld, l'attenzione alle minuzie della vita quotidiana. How I Met Your Mother è magnifica quando descrive degli aspetti della vita quotidiana, delle relazioni amorose che abbiamo sotto gli occhi ma a cui non sappiamo dare un nome, quindi dei piccoli riti, le modalità di corteggiamento, i meccanismi all'interno delle aziende per cui il capo tende a sfogare la sua rabbia sul sottoposto e così via, in una catena delle urla come viene chiamata in un episodio. Quindi cose piccolissime ma che vengono messe al centro di questi episodi con una struttura sempre abbastanza ricercata, una narrazione complessa, di base una cosa molto molto semplice, ma per ottenere questa semplicità c'è tantissimo lavoro, e questo la rende ancora altrettanto efficace anche ora che non dico che siamo più vicini al 2030 del TED futuro che non al momento in cui questa serie andava in onda, però quasi, ecco.
Adesso che mi hai fatto fare i calcoli mi è venuto un momento di ansia, ma senza fare spoiler, quando è finita How I Met Your Mother ci sono state molte polemiche. Il finale, che è appunto un po' la soluzione di questo titolo, no? Si capisce come il padre ha incontrato la mamma dei suoi figli, e questa cosa si scopre dopo 9 anni di puntate. È un finale che ha deluso tanto, ovviamente non toglie il piacere di vedere tutta la serie intera. Addirittura c'è chi ha chiesto di girarne uno nuovo, quindi si parla ancora anche del finale di questa storia?
No, addirittura i finali della sitcom sono due, perché in parte questa retromarcia è stata fatta anche dagli autori, dai produttori. C'è un finale che è quello che è andato in onda, e c'è un finale alternativo che è stato inserito anche nei DVD ufficiali, lo si trova su YouTube, e quindi si può far andare avanti la storia in un altro modo. La cosa che mi colpisce sempre di questa vicenda è che in qualche modo How I Met Your Mother ha tentato una sfida andando contro una regola di base di queste narrazioni seriali, che non devono prevedere una fine. Nel momento in cui tu prevedi una fine fin dall'inizio, però poi inevitabilmente, visto che la serie è diventata di successo importante, fai il giro lungo per arrivarci, il finale che avevi ipotizzato all'inizio non è mai soddisfacente, perché quello che ci è piaciuto e quello che continua a piacerci è una frase fatta, è un cliché, mi rendo conto, ma è il viaggio molto più che la meta.
Gruppi di amici e ripassoni e recuperoni, ormai li chiamiamo così. Io recentemente ho scoperto Community. Me la sono trovata su Netflix e ho detto: ma io non l'avevo mai vista Community. Capita con delle serie che magari sono rimaste un po' nascoste in Italia e poi arrivano tutte insieme su una piattaforma e uno dice: ma perché non me le guardo? Io da Community sono rimasta piuttosto conquistata e mi ha anche stupita moltissimo.
Community è a suo modo meravigliosa, e questo dire a suo modo meravigliosa credo contenga anche il piccolo difetto che ha avuto Community nel suo rapportarsi al pubblico italiano. È arrivata, se non ricordo male, su Comedy Central, è arrivata su Italia 1, però senza mai incontrare davvero il suo pubblico, che forse la sta scoprendo, come dicevi giustamente, adesso che è approdata su Netflix. Perché? Perché Community parte dalle premesse solite, quindi un gruppo di persone disparate, variegate, foriere di mille avventure, in questo caso anche con delle differenze di età, di provenienza, di storie personali, però poi, come dire, lascia... preme il pedale sull'acceleratore nella sperimentazione formale, quindi è una sitcom più difficile, è una sitcom che richiede un minimo di fatica per entrare nei vari livelli di lettura che ciascun episodio regala, e quindi poterla apprezzare appieno. Direi quasi che è una sitcom che può piacere di più e che piace di più quando la si rivede rispetto alla prima volta, perché proprio questa densità dei riferimenti, queste le citazioni, si comprende molto meglio quando si torna a vederlo. Noi abbiamo questo gruppo di disagiati di varia natura che frequenta un'università di provincia, un community college del tutto improbabile, con dei corsi assurdi e così via. Ogni episodio ha il titolo di uno di questi corsi che vengono seguiti in questa università cialtronissima. ogni episodio porta con sé delle sorprese continue, è quasi un continuo entrare in un certo delirio creativo. Anche la storia produttiva della serie lo dimostra bene. L'autore Dan Harmon è una personalità complessa, raccontava il suo processo creativo in un blog, a un certo punto è stato cacciato dalla serie ma poi è stato riportato a scriverla per concluderla verso le ultime stagioni, le ultime puntate, proprio perché la serie diventava molto più debole senza questa forza creativa. Faccio un solo esempio: c'è un episodio in cui tutta l'università, tutto il community college è coinvolto in una battaglia di paintball, ed è forse la rappresentazione migliore, quella più crudele, anche più urticante, ovviamente sempre facendo ridere ma con un retrogusto pesante, delle sparatorie nelle scuole, quindi di un problema centrale all'interno della società e della politica americana, che viene declinato in un'enorme metafora dove non si fa altro che ridere, ma anche poi pensandoci, ecco.
Possiamo parlare, diabete? È colpa nostra, adesso è il cuore spezzato.
Beh, odio dire che ve l'avevo detto, quindi lo urlerò a gran voce.
Ve l'avevo detto!
Noi volevamo solo dargli una mano.
Ma chi vogliamo prendere in giro? Jeff ha ragione. Abed era felice di essere Abed. A che serviva a convincerlo dell'idea di amore, romanticismo e vagina?
Le tre cose grandi le chiama così.
Una particolarità di Community è che c'è l'atmosfera del gruppo di studio, quindi dell'università, del college, portato a un'età adulta, perché appunto, come dicevi, sono degli adulti che in un qualche modo si ritrovano a dover fare un percorso di studi anche in età avanzata. Di solito gli adulti da sitcom li troviamo o tra i gruppi di amici oppure nei posti di lavoro.
Sì, la sitcom lavorativa è un altro grande filone storico che risale quasi alle origini del genere. Sitcom lavorativa, ma fino a un certo punto, perché poi in realtà quello che ci interessa di queste persone non è il loro lavoro, non è quello che fanno nella loro giornata, ma sono le relazioni, le amicizie, gli amori, gli affetti. Da questo punto di vista l'esempio formidabile rimane The Office, specialmente nella versione americana. L'originale britannico di Ricky Gervais è meravigliosamente urticante. La versione americana accetta molto di più le regole della sitcom e quindi azzarderei, consapevole, come dire, di espormi un pochino, che a distanza di tempo risulta persino migliore. La prima stagione è ancora un po' timida, riprende molto da vicino il modello inglese, ma poi pian piano ingrana la marcia e diventa un capolavoro assoluto, dove non c'è soltanto la comicità dell'imbarazzo, che pure rimane, ma anche una progressiva presa di tenerezza rispetto a questi personaggi. Noi abbiamo questo capo ufficio interpretato da Steve Carell, Michael Scott, convinto di essere il miglior capo del mondo, ma che chiaramente non è in grado di gestire alcunché, interviene nei processi aziendali di base per peggiorarli.
Come vedete, occupiamo l'intero piano. Questo è il mio regno, fin dove l'occhio può vedere. Ah, lei è la nostra receptionist, Pam!
Pam! Pam, Pam!
Pam Beasley! Pam è con noi da sempre, vero Pam?
Beh, non lo so.
Se la trovate carina ora, avreste dovuto vederla un paio d'anni fa.
Cosa?
Ci sono messaggi?
Sì, è arrivato un fax.
Oh! È della direzione centrale. Quante volte ti ho detto che c'è un archivio speciale per quello che arriva dalla direzione?
Non me l'hai
detto. Ed è il cestino della carta straccia.
Abbiamo la polarità dei due colleghi un po' rivali, Jim e Dwight. Abbiamo la la storia d'amore che nasce pian piano tra lo stesso Jim e la centralinista Pam, che poi fa carriera all'interno dell'ufficio, e quindi, come dire, in questo caso ridiamo perché ci ricorda fin troppo da vicino le nostre vite, fin troppo da vicino le dinamiche che avvengono, per fortuna si spera non così disfunzionali, ma nei nostri luoghi di lavoro. E al tempo stesso, ancora una volta, vogliamo bene a questi personaggi, rivederli a distanza di anni, continuiamo a farlo anche e soprattutto per questa ragione.
Mentre è difficile trovare la versione inglese, quella americana è su Amazon Prime Video, e su Amazon tra l'altro c'è un'altra sitcom lavorativa tra virgolette che mi è piaciuta molto, e che è Superstore, che è con America Ferrera, cioè la Ugly Betty, che è un'altra sitcom del passato alla quale io sono comunque molto affezionata. Però vorrei farti parlare anche di qualcosa di italiano, Luca. Insomma, nella storia delle sitcom qualcosa di italiano c'è, e anche qualcosa di importante.
Abbiamo un esempio fuori scala, diciamo così, il caso di Boris, che ha avuto peraltro una recentissima riscoperta grazie al suo ritorno. C'era già stato in passato, ma poi era sparito per un po' nel catalogo di Netflix. Boris è stata prodotta ai tempi per i canali Fox, non è fino in fondo una sitcom nel modello più classico, chiaramente. C'è una chiave di lettura autoriale un po' più forte, una serie scritta da Mattia Torre, con Ciarapico, con Vendruscolo, è una serie che guarda dietro le quinte di una produzione televisiva di fiction, diciamo, tradizionale, e ancora una volta scortica vivi alcuni vizi dell'industria, ma funziona molto bene come una sitcom, perché pensiamo per esempio alle frasi, alle citazioni di Boris, alle cose dette in passant in un episodio, ma che si sono impresse nella nostra memoria collettiva e continuano a diventare un passepartout in mille occasioni. Continuiamo a ripetere queste frasi.
Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!
Pensiamo anche alla capacità di leggere il presente, e questo è incredibile, perché la serie è stata realizzata tra il 2007 e il 2010, ma anche rivedendola in queste settimane di pandemia, per esempio, è stato quasi impressionante anche per me scoprire di nuovo quanto fossero perfettamente adatte alcuni momenti, alcuni episodi. C'è la terza stagione, che è più politica delle altre, dove addirittura si parla di pandemia in una scena con Stanis La Rochelle, quindi rivederlo a distanza di 10 anni è stato decisamente strano, anche un po' assurdo. E poi è sitcom anche nel modo in cui riesce a essere, a fare parodia, a essere satirica anche sulla stessa sitcom all'italiana. Sempre nella terza stagione ci sono questi due episodi in cui il gruppo di René Ferretti e degli altri si sposta a Cologno Monzese per realizzare la sitcom, tra virgolette, troppo frizzante, con tutta una serie di nuovo prese in giro piuttosto forti di quei tentativi della sitcom italiana in realtà un po' precedenti, che se ci hanno dato Casa di Anello, ma per il resto sono abbastanza dimenticabili.
Si può ridere in qualsiasi ambientazione e di qualsiasi cosa, anche della morte?
Secondo me sì, secondo me la sitcom ha il grande pregio di essere estremamente vicina a noi, di essere estremamente umana, per così dire. Ridiamo tutti e lo usiamo come modo sia di sublimare i momenti migliori, sia di esorcizzare quelli peggiori. Da questo punto di vista un caso recente molto, molto interessante, appena conclusasi negli Stati Uniti qualche mese fa, è quello di The Good Place. Un una sitcom di nuovo abbastanza studiata e scritta nella sua struttura. Abbiamo questi personaggi, ancora una volta un gruppo disparato che vivrà alcune avventure a cui vorremmo un mondo di bene man mano che andiamo avanti, che si ritrovano nell'aldilà. Quindi la sitcom comincia nel momento in cui arrivano in questo The Good Place, poi dai contorni inizialmente indefiniti e che si preciseranno nel tempo, ma non dico nulla per evitare degli spoiler. E questo consente a una sitcom come questa anche di azzardare delle riflessioni sull'esistenza, sull'etica, sul comportarsi bene o male, addirittura di tirare dentro attraverso alcuni espedienti narrativi alcuni dei grandi dilemmi dell'etica, della morale, del pensiero filosofico in chiave storica. Ma la cosa forse più importante, perché così rischio di spaventare più che di convincere a vedere questa serie, è proprio quello a cui facevo riferimento prima: personaggi a cui si finisce per volere tanto bene man mano che si passa il tempo, che all'inizio magari si trovano insopportabili perché effettivamente hanno queste categorie caratteristiche, penso che so a Tahani, pian piano che la storia procede ci finisci totalmente dentro. E qui c'è il tocco di un autore, forse il migliore secondo me tra gli autori della sitcom americana contemporanea, Mike Schur, prima di The Good Place, arriva da The Office. Ha lavorato lì e fa almeno altre due sitcom che vale la pena nominare. La prima, forse un po' più classica ma divertentissima, è Brooklyn Nine-Nine, un commissariato di polizia appunto a Brooklyn, dove poi vediamo tutta una serie di figure di comici formidabili che nascono da quella fucina che è il Saturday Night Live. E seconda strada, leggermente più raffinata ma meravigliosa, è Parks and Recreation.
Tra le mie preferite in assoluto, diciamo al pari di 30 Rock, quindi secondo me Parks and Recreation, un'altra che abbiamo vissuto male in Italia, assolutamente da riscoprire.
Assolutamente sì, da riscoprire. Anche questa la si può ritrovare su Amazon Prime, e in questo caso davvero è la tenerezza al potere, personaggi magnifici, uno migliore dell'altro, a partire dall'idealista Leslie Knope, Amy Poehler, che in un dipartimento parchi di una cittadina inesistente ma verissima dell'Indiana cerca di dare tutto il suo impegno all'amministrazione locale, circondata da una serie di altri dipendenti, diremmo pubblici, anche se non è proprio così, invece ben più scansafatiche, o addirittura come Ron Swanson, che cercano di sabotare dall'interno le forme di governo. Ma ancora una volta quello che funziona è l'ensemble, l'alchimia tra attori bravissimi, personaggi tratteggiati benissimo e dialoghi che sono formidabili.
Concordo, capolavoro. Ma invece parliamo di qualcosa che non ci è piaciuto. C'è una sitcom di fronte alla quale hai detto, ai noi, questa proprio no.
Please no! 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 No!
Ma le sitcom, diciamo che tante sitcom faticano, quindi i casi che abbiamo nominato finora sono sitcom che hanno avuto una lunga percorrenza, una lunga strada, perché hanno ingranato e perché hanno funzionato. Tantissime si fermano inevitabilmente prima e giustamente ce ne dimentichiamo e non le ritroviamo più da nessuna parte. Quindi inevitabilmente farò un caso forse un po' più recente, che ci fa capire però quanto sia difficile l'apparente semplicità di una sitcom ben fatta. Ed è il caso di Space Force, una produzione originale di Netflix di quest'anno, uscita qualche settimana fa, e qui la cosa che mi colpisce di più, perché poi si lascia guardare, per carità, ma è la sproporzione totale tra le potenzialità e il risultato.
Sono d'accordo con te, perché ci sono degli attori talmente grandi, pazzeschi, che io ero convinta di trovare un capolavoro, perché ci sono davvero dei nomi immensi.
C'è un dispendio di risorse creative, ma anche poi risorse economiche, che è enorme, che si vede benissimo. Abbiamo quasi un best of delle sitcom precedenti, per cui troviamo Steve Carell, appunto, che aveva già fatto The Office, troviamo Lisa Kudrow, che aveva già fatto Friends, troviamo il Jean Ralphio di Parks and Recreation in un ruolo modellato su Anthony Scaramucci, a cui aggiungiamo peraltro un altro pezzo da 90 come John Malkovich. Abbiamo tutto questo e poi il risultato alla fine è La montagna che partorisce il topolino. È una comedy molto semplice, fin troppo spiaggiata su una didascalia del contemporaneo americano che cerca sì di prendere in giro Trump, ma per certi versi, come dire, non ce n'è bisogno, e per altri versi comunque non lo sublima, non lo rilegge abbastanza, diventa quasi una cosa descrittiva. Di base una comedy fiacca, magari insisteranno, visto appunto l'investimento anche promozionale molto grosso che c'è stato, però più che una sitcom brutta, mi dispiace, mi addolora l'occasione persa.
Forse anche l'ambientazione spaziale, il ritornare sullo spazio, si meritavano qualcosa di più, perché è un tema di grande tradizione. Io mi aspettavo qualcosa di più anche da questo, il fascino del ritorno delle missioni spaziali, così un po' banalizzato.
Sì, l'impressione è proprio quella di un'idea che nasce buona. Anche qui dietro c'è peraltro Greg Daniels, quindi uno degli autori della versione americana di The Office, però probabilmente non è stata discussa abbastanza. È un po' il rischio che a volte c'è con le produzioni delle piattaforme digitali, no? Hai degli artisti che sono talmente affermati che magari non ti permetti di dirgli più di tanto, gli dai le chiavi in mano per il loro progetto, e questo un po' fa rimpiangere, no? I tanto vituperati executive dei network che magari a volte non capivano il genio che si ritrovavano davanti, ma altre volte davano delle indicazioni che poi permettevano alle sitcom di durare 10 anni. La sitcom di Netflix che dura 10 anni ancora non l'abbiamo avuta. Per chiudere con un aggancio di speranza, lo stesso Daniels è alla base di un altro progetto, sempre piccolino, però secondo me più riuscito, che è quello di Upload, una cosa per certi versi simile nel coinvolgere alcuni temi, alcune figure di rielaborazione, no? È quasi un parallelo di The Good Place, fatto per Amazon. In quel caso però forse meno muscolare come impegno, uno si aspetta un po' di meno e viene stupito da quanto poi la penna continui a esserci.
È tutto per questo episodio dedicato alle sitcom di oggi. Insieme a noi Luca Barra, docente di televisione e media digitali all'Università di Bologna. Con me a realizzare Ancora una poi smetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sulla app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.